Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un altro angelo discendere dal cielo con grande potere, e la terra fu illuminata dal suo splendore. Gridò a gran voce: è caduta Babilonia la grande, ed è diventata covo di demoni, il rifugio di ogni spirito impuro, rifugio di ogni uccello impuro, rifugio di ogni bestia impura e orrenda. Un angelo possente prese allora una pietra, grande come una macina, e la gettò nel mare, esclamando: con questa violenza sarà distrutta Babilonia, la grande città, e nessuno più la troverà. Il suono dei musicisti, dei suonatori di cetra, di flauto e di tromba non si udrà più in te. Ogni artigiano di qualsiasi mestiere non si troverà più in te. Il rumore della macina non si udrà più in te. La luce della lampada non brillerà più in te, la voce dello sposo e della sposa non si udrà più in te, perché i tuoi mercanti erano i grandi della terra e tutte le nazioni dalle tue droghe furono sedotte. Dopo questo udii come una voce potente di folla immensa nel cielo che diceva: Alleluia, salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio. Perché veri e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha condannato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione, vendicando su di lei il sangue dei suoi servi. Per la seconda volta dissero: Alleluia, il suo fumo sale nei secoli dei secoli. Allora l'angelo mi disse: Scrivi, beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. Parola di Dio.
Rendiamo
Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. Acclamate il Signore voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo.
Beati
varcate le sue porte con inni di grazia, i suoi atri con canti di lode, lodatelo, benedite il suo nome. Perché buono è il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione. Alleluia, 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 alleluia. Risollevatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Continuando sempre quello che Gesù stava rispondendo ai suoi discepoli che gli avevano mostrato le pietre del tempio, continuò dicendo: quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina. Allora coloro che si trovano nella Giudea fuggono verso i monti, coloro che sono dentro la città se ne allontanino. Quelli che stanno in campagna non tornano in città. Quelli infatti saranno giorni di vendetta finché tutto ciò che è stato scritto si compia. In quei giorni guai alle donne che sono incinte e a quelle che allattano, perché vi sarà grande calamità nel paese e ira contro questo popolo. Cadranno a fil di spada, saranno condotti prigionieri in tutte le nazioni. Gerusalemme sarà calpestata dai pagani, finché i tempi dei pagani non siano compiuti. Vi saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle, sulla terra angoscia di popoli in ansia, per il fragore del mare dei flutti. Mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Parola del Signore. Allora, continuiamo la nostra meditazione su questo capitolo 21 che abbiamo iniziato con la domanda appunto che i discepoli hanno fatto a Gesù, no? Guarda, maestro, queste belle pietre, questi bei votivi che ci sono nel Tempio, no? E precisamente martedì. E siamo arrivati a oggi con questo testo che parla, almeno così apparentemente, parla di distruzione, no? Quella distruzione che sicuramente avverrà, perché il Tempio di Gerusalemme sarà distrutto nuovamente, no? Con l'intervento dei Romani, eccetera. Ma il testo che qui è descritto, sì, ha in mente questa distruzione, diciamo, fisica, Tempio che è distrutto fisicamente, ma questo riportare le parole di Gesù hanno l'impronta, come in altre occasioni abbiamo detto, hanno l'impronta del linguaggio apocalittico, no? Infatti la prima lettura dell'Apocalisse è simile un po' a questa lettura di Luca, no? Perché questa letteratura apocalittica, ovvio, è quella che ha fatto testo per parecchi secoli e quindi anche Gesù ha attinto da questa letteratura apocalittica, e specialmente in questo momento, per descrivere alcuni avvenimenti che succederanno o comunque sono successi. Ma essendo appunto un linguaggio apocalittico, va interpretato nel modo giusto, cioè il linguaggio apocalittico non è il linguaggio dei veggenti, no? Che dicono adesso tra qualche secolo, tra qualche anno succederà questo, quest'altro, quest'altro, no? Il linguaggio apocalittico non è fatto per queste cose, ma il linguaggio apocalittico ha un senso, è proprio il contrario, cioè attraverso gli avvenimenti che stanno accadendo proviamo a capire il disegno di Dio, che è tutto diverso. Cioè, non è che tu prevedi che cosa dovrà accadere, ma leggi alla luce di Dio ciò che sta accadendo. Infatti, Apocalisse significa proprio così, ciò che va oltre il visibile, ciò che va oltre quello che gli uomini di solito vedono. E allora, anche qui, quando Luca scrive, ovviamente riporta queste parole di Gesù, ma con questo sentire apocalittico. Che vuol dire? Che cosa sta accadendo? Luca, su che cosa si basa per riportare queste parole di Gesù? E Luca riporta queste parole di Gesù perché deve leggere una situazione che sta accadendo. E che cos'è che sta accadendo? Sta accadendo proprio questo. Sta accadendo che ormai i Romani stanno prendendo sempre più piede. Ma soprattutto una cosa sta accadendo, che i giudei vogliono a tutti i costi ostacolare il Vangelo di Gesù. Perché? Perché è il dramma delle comunità cristiane. Cioè è il dramma che è molto espresso soprattutto nelle lettere di Paolo. Quando arriva nelle varie comunità, nelle varie città e trova opposizione da parte dei giudei. Sembra comunque che i giudei siano più forti. E sembra che i giudei devono essere ancora quelli che danno l'impronta anche dal punto di vista del rapporto con il Signore. Ecco, Luca davanti a sé. Allora va a recuperare alcune espressioni che appunto sono state dette da Gesù. Ma qual è appunto il senso? Diciamo così, il fondamento di questa parola che Luca ci riporta è chiaramente: vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, sappiate che la sua devastazione è vicina. Quindi si parla del crollo di Gerusalemme. Il libro dell'Apocalisse, prima lettura, che è scritto anche dopo Luca, quindi proprio l'ultimo libro del Nuovo Testamento, quindi scritto dopo i Vangeli, arriva pure questo libro, arriva a dire la stessa cosa. Però avete sentito con quale categoria lo dice? È vero che è stato distrutto, ma che cos'è che è stato distrutto? Si dice è stata distrutta Babilonia. Ma chi è questa Babilonia? E soprattutto, questa Babilonia concretamente a chi corrisponde? Ecco, l'Apocalisse non è interessato a dire, non so, queste cose riguardo ai pagani, al mondo, eccetera, no? Ma l'Apocalisse è interessato proprio a dire questo, che la Babilonia è esattamente quella realtà che si pone come ostacolo al Vangelo di Gesù. Chiaro? E però l'annuncio che viene dato stamattina è l'annuncio è questo: è caduta Babilonia la Grande. Ma questa Babilonia la Grande che fa opposizione al Vangelo di Gesù, concretamente che cos'è? Concretamente, ci dice l'Apocalisse, è quella umanità che vive tutto sommato nella idolatria. In fin dei conti, anche i giudei sono stati continuamente soggetti al peccato di idolatria. Ricordate come nell'epoca della monarchia, il combattimento dei profeti contro chi era? E era contro l'idolatria. Quell'idolatria che non permette di accettare e quindi di testimoniare l'unicità di Dio. Infatti, se avete notato, la descrizione di Babilonia che viene fatta dall'Apocalisse stamattina va proprio nella direzione dell'idolatria, perché che cos'è che cadrà? Con questa violenza sarà distrutta Babilonia la Grande. Il suono dei musicisti e suonatori di cetra, ogni artigiano di qualsiasi mestiere, il rumore della macina, la luce della lampada, la voce dello sposo e della sposa. Perché questi richiami? Perché questi sono i richiami che servono a dire come davvero nella Babilonia, cioè, è avvenuta proprio l'idolatria, cioè non è più adesso l'unico Dio che guida, ma sono tutte queste cose. L'uomo ha scambiato il creatore con le creature. E perciò l'idolatria. Ma il messaggio è questo: l'idolatria è il principio della distruzione. Sempre per il noto principio, che abbiamo meditato qualche domenica fa. Dio non castiga, ma è il peccato dell'uomo che castiga l'uomo. Perciò Babilonia è caduta, ma non è caduta perché Dio ha fatto cadere Babilonia, perché il peccato di Babilonia è arrivato ormai alla fine. E adesso il peccato di Babilonia diventa principio di distruzione di Babilonia stessa. Infatti, la logica del peccato è proprio questa. Tu, se segui il peccato, in un primo momento il peccato ti esalta, in un primo momento il peccato ti dà delle sicurezze. Infatti qui vengono ben descritti, no? Perché i tuoi mercanti, erano i grandi della terra e tutte le nazioni furono sedotte dalle tue droghe. Dove, qui si è usata droga perché è un linguaggio che vuole essere moderno, no? Ma vabbè. Comunque, tutte le nazioni sono state sedotte dal tuo inganno, perché l'Apocalisse, nei capitoli precedenti, ci parla del famoso inganno, indotto dalla bestia. L'inganno. Ma questo inganno che cos'è? L'inganno è proprio questo, che il peccato ti si presenta come successo, come forza che ti dà successo, ti dà importanza. E infatti tutte le nazioni sono sedotte. È importante anche questo verbo, eh? Sedotte vuol dire che sono cadute nell'inganno. Quell'inganno che già era presente in Genesi, quando Eva si risveglia dal sonno, interiore e dice: il serpente mi ha ingannata. Quindi è sedotta. Perché il peccato si presenta così, si presenta come una forza di successo, come una forza di stabilità, come una forza di sicurezza. Ma quando tu hai abbracciato questo peccato, cioè ti sei consegnato a questo peccato, cosa succede? Che il peccato ti distrugge. E la Sapienza descrive questo passaggio con quella bellissima immagine, no? Che cosa fa il diavolo? Il diavolo ti porta in alto, il Signore ti lascia andare in alto, non interviene. Ma quando sei arrivato in alto, il diavolo stesso ti precipita. Perché? Perché il peccato ha questo effetto. Per conquistarti, il diavolo ti illude. Quando è sicuro che sei suo, ti abbandona. E quindi il tuo peccato ti castiga. Vi ricordate a questo proposito la bellissima parabola del figlio prodigo, no? Che il figlio prodigo si esalta fino al momento in cui la carestia, simbolo, ovvio, cioè è quando quel ragazzo comincia a capire che non ce la fa più, ha esaurito tutto. Quell'entusiasmo, quella forza che sentiva dentro perché aveva il patrimonio di suo padre, a un certo punto non ha più niente, la carestia. Allora è precipitato giù. Infatti è bellissima la parabola perché ti dice: quel ragazzo se ne va orgoglioso della sua libertà perché il padre gli ha dato il patrimonio. Sentite la scena, eh? E poi la parabola descrive l'effetto successivo. Diventa guardiano dei porci. E fin qui potrebbe essere un lavoro, no? Ma no, ancora più profondo. Non poteva neanche mangiare le carrube dei porci, quindi ridotto proprio allo stato finale, svuotato. Dov'è il tuo orgoglio? Dov'è quell'ambizione che avevi? Dov'è quella presunzione? Dov'è quella libertà che credevi di aver ottenuto? Ma perché sei ridotto così? Perché ti sei staccato da tuo padre. Il peccato ti ha castigato. Tuo padre non ti ha castigato, è là che ti aspetta. Allora, Babilonia è esattamente questa realtà. È l'uomo che è in balia del peccato, ma ha inteso il peccato proprio così. Non inteso con il solito atto moralistico, no? No, no, è proprio la condizione di vita che è guidata dal peccato, cioè l'uomo che è illuso, l'uomo che è sedotto, l'uomo che è ingannato, l'uomo che è spinto a porre la sua sicurezza solamente sulle cose umane, terrene. Questo è il peccato. È la magia, con cui il diavolo riesce ad accaparrare le persone. Del resto, quando Genesi ci descrive il peccato, ricordiamoci sempre che ce lo descrive con delle tonalità molto, ma molto significative. È il frutto che è bello a vedersi, buono a mangiarsi, facile per avere successo. È tutto qua. Ma quando tu sei accattivato da questa seduzione e ti lasci accattivare, cosa succede? Che diventi schiavo del peccato. E quando il diavolo è sicuro di averti ormai imprigionato, ti abbandona. E quello che per te prima è stato vigore, è stata forza, è stata, che ne so, sicurezza, no? Adesso diventa per te motivo di delusione. Quel giovane si è ritrovato a dover essere il guardiano dei porci e addirittura non poter neanche mangiare le carrube che erano dei porci. Ecco allora, però il testo sia dell'Apocalisse che del Vangelo di Luca non solo si ferma qui a leggere che questa situazione in modo negativo, cioè non si limita a dire crollerà tutto, ma il messaggio è tutto ciò che non si fonda sulla verità di Dio diventa per l'uomo distruzione. Tutto ciò che non ha il suo fondamento sulla verità è menzogna e la menzogna castiga l'uomo. Allora cosa bisogna fare? Ecco, l'invito è chiaro. L'invito è che proprio per non cadere nel vortice di questa Babilonia dobbiamo salvarci. Infatti, Gesù lo dice, no? Allora, quando vedrete queste cose, alzate il capo perché la vostra liberazione è vicina. Cosa vuol dire? Alzate il capo. E certo, quando l'esperienza che vi sta attorno, che vi circonda, è l'esperienza che vi dice proprio questo, no? Che ormai si stanno sgretolando tutte quelle sicurezze alla quale l'uomo ha legato la sua vita. Quando vedete crollare tutto ciò che è stato finora motivo di forza e di quasi assoluta certezza, crolla, imparate a leggere con sapienza tutto questo. Tutto ciò che crolla, analizzatelo bene. Non è mai stato costruito sul volere di Dio. Perché tutto ciò che è costruito col volere di Dio è stabile. Ma ciò che non ha stabilità vuol dire che non ha fondamento il volere di Dio. Ecco il messaggio dell'Apocalisse, ecco il messaggio di Gesù. Voi alzate il capo, ma voi chi? Chi è che si deve rallegrare al vedere queste cose? Coloro che hanno invece resistito nel fondare la propria vita solamente sull'obbedienza a Dio. Però adesso il testo è riconsegnato alla comunità cristiana. E la comunità cristiana cosa deve fare? Deve attingere questo messaggio. Il cristiano chi è? È quello che fonda la sua vita solamente su Gesù Cristo. Quel Gesù Cristo che, se tu lo vivi, ti dà consistenza e ti permette di non tornare, usiamo le parole di Gesù, e ti permette di non affannarti per le cose terrene, perché il diavolo passa attraverso di lì. Il diavolo ti illude, ma ti illude offrendoti il successo attraverso le cose terrene, attraverso la realizzazione di ciò che appartiene alla terra. Devi fare attenzione, perché tutto ciò che ti serve deve essere usato, ma secondo il volere del Signore, quindi in coerenza al Vangelo di Gesù. Ecco allora, risollevate e alzate il capo, perché anche se vedete la distruzione di tutto ciò che non è costruito secondo il Signore, voi non sarete coinvolti. Infatti, interessante l'espressione, no? Che Gesù ha usato in un altro punto, penso ieri o l'altro ieri, no? Quando diceva: ma neppure un capello del vostro capo, cadrà, perché voi siete sicuri, avete fondato la vostra vita sulla solidità della mia presenza. Ecco allora, Anche stamattina il messaggio è chiaro che diventa anche per noi, no? Perché osserviamo che cosa sta accadendo nel mondo. Nel mondo. Cosa sta accadendo nella nostra, anche nella nostra, diciamo, comune cultura, civiltà, chiamatela come volete. Cosa sta succedendo? Ma sta succedendo la stessa cosa. Quante volte sentiamo dire, ma adesso sono sparite tutte quelle convinzioni che una volta avevamo, sono sparite tutte quelle sicurezze su cui una volta fondavamo la nostra vita. Stiamo proprio assistendo al crollo. E il crollo di tutto ci rende instabili, ci rende sempre più esposti alla paura. Infatti, interessante, perché coloro che si trovano nella Giudea fuggono verso i monti, coloro che sono dentro nella città se ne allontanino, quelli che stanno in campagna non tornano in città. Cosa vuol dire? Vuol dire proprio questo, che quando ti accorgi che crolla tutto ciò su cui abbiamo sempre fondato la nostra sicurezza, la prima reazione è chiaramente la paura. Perché tu dici, e adesso dove ci appoggiamo? E adesso dov'è la consistenza della nostra vita? Ecco, allora, quello che stiamo vivendo è proprio questo. È esasperante, la cosa che sta accadendo, su tutto il fronte. Esasperante dal punto di vista politico, esasperante dal punto di vista economico, esasperante dal punto di vista ecclesiale. Esasperante in tutto, perché sembra che ormai ci sia un processo di destabilizzazione di tutto ciò che prima costituiva la nostra sicurezza. Che fare? Che fare? È Gerusalemme che sta crollando, è Babilonia che sta cadendo. Perché? Perché se le cose crollano, anche quelle che sembrano le convinzioni più certe, anche quelle che sembrano le convinzioni più sicure, se crollano, vuol dire che non avevano il fondamento. La famosa casa, costruita sulla sabbia, bella la casa, splendente, però senza fondamenta. Quelle fondamenta che non davano più sicurezza, crolla tutto. Che fare? E stamattina ci impressiona questa espressione, no? Risollevate e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Che vuol dire? Vuol dire che il Signore, dentro a questa situazione, agisce, ma certo che agisce. Ma in che modo agisce? Facendo crollare le cose? Assolutamente no. Il crollo delle cose avviene per natura, perché tutto ciò che non ha fondamento a un certo punto crolla. Allora, il Signore che cosa vuol dirti in questa situazione? Vuole ancora darti un insegnamento. È come se ti dicesse, hai visto cosa sta succedendo? Sta crollando tutto. Ma sai perché sta crollando tutto? Perché purtroppo niente di queste cose erano veramente fondate su di me. Erano fondate sull'ambizione dell'uomo, erano fondate sulla presunzione dell'uomo, anche parlando proprio di cose ecclesiali, tante posizioni della Chiesa sono fondate solo sulla presunzione dell'uomo, quell'uomo che si chiama teologo, quell'uomo che si chiama, che ne so, vescovo, che si chiama papa, che si chiama come volete, però è pericoloso perché tante cose sono fondate sulla presunzione dell'uomo, del resto non dobbiamo stupirci, no? Perché questo peccato era già presente al tempo di Gesù. Quanti rimproveri Gesù ha fatto ai farisei? Per questa ragione. Attenti che tante sicurezze che sono diventate poi la cosiddetta tradizione della Chiesa sono fondate solo sulla presunzione dell'uomo. Quindi crolleranno. È certo che crollano, perché non hanno fondamento. Allora, dove sta il fondamento? Il fondamento è solamente Gesù Cristo. O arrivi a Gesù Cristo, o altrimenti ancora costruirai delle realtà che crolleranno. Gerusalemme cadrà. Per forza. Perché se non hai la forza di Gesù, tutto quello che costruisci ovviamente è esposto alla fine. Solamente Gesù è garante di stabilità. È la famosa casa, la tua vita, costruita su quella famosa roccia. Quella roccia lì che rende solida la casa, non la fa crollare, di fronte al vento, di fronte alla tempesta, di fronte al mare che straripa, ma la casa rimane ferma. Perché? È certa, perché è fondata sulla roccia. Ecco perché voi rallegratevi, perché la vostra liberazione è vicina. Ma saremo liberati da che cosa? Da tutti questi sfronzoli che sono stati creati solamente dall'ambizione dell'uomo. E se vediamo che crollano, paradossale, dovremmo dire: grazie Signore che ci stai mostrando la verità. Grazie che ci stai indicando la strada per poter ricostruire qualcosa che sia stabile. Adesso abbiamo capito. Dobbiamo costruire su di te, perché solo su di te abbiamo stabilità. Tutto ciò che è costruito sulla presunzione dell'uomo finisce. Il tuo peccato ti punisce. Il tuo peccato ti castiga. Dio ti aspetta, come quel padre che stava aspettando il figlio che ritornava. E ritornava a fare, ritornava a dire: Padre, ho capito una cosa, che solo tu puoi dare consistenza alla mia vita. Neanche la mia libertà dà consistenza alla mia vita. Neanche la mia presunzione dà consistenza alla mia vita, perché mi ha ridotto a essere guardiano dei porci. Solo tu sei la stabilità della mia vita. Ed è il ritorno a Lui. Perciò la lettura che dobbiamo dare nel nostro tempo è una lettura che deve essere fatta con questi parametri. Il Signore ci sta facendo capire. E dice: ma insomma, ma non vedi cosa sta accadendo? Ma capisci? Vai oltre. Chiediti il perché. Ti sto aspettando, svegliati. Ecco, rallegratevi. Cioè, sono quelli svegli, sono quelli che vedendo questo crollo capiscono dove sta il vero punto di riferimento. Non più la nostra ambizione, non più la nostra presunzione, non più il nostro pensare, non più il nostro mi sembra, ma la verità. Quella verità che appunto è Cristo Gesù. Ecco allora, infatti, avete sentito il contrasto, no, dell'Apocalisse. È caduta Babilonia, e dall'altra parte cosa succede? Alleluia, salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio. Egli ha condannato la grande prostituta, eccetera, e poi alleluia, alleluia ancora. E quindi è l'inno di chi dice: adesso abbiamo capito. Se Babilonia è caduta è perché? Perché non aveva fondamento. Era fondata sulla bestia. Noi invece abbiamo fondato la nostra sicurezza nell'unico Dio. Alleluia. Salvezza, gloria e potenza del nostro Dio. Perché veri e giusti sono i suoi giudizi. Solamente Lui è il nostro riferimento. Però questo Dio come si era manifestato ieri? Come si era manifestato? Si era manifestato con l'agnello che è apparso sul monte Sion, Cristo Gesù. Ecco allora il riferimento anche per noi. Dobbiamo ritornare a far sì che la nostra vita sia fondata solamente su Cristo Gesù. È Lui la roccia, è Lui la sicurezza, è Lui che dà valore, forza e soprattutto consistenza a tutto il nostro agire, qualsiasi cosa noi facciamo in Lui. Bellissimo quel testo, no? Anche se date solamente un bicchiere d'acqua nel mio nome, avrete una grande ricompensa nel cielo. Ma cosa vuol dire? L'ho detto già tante volte. Non è il Vangelo dei poveri, questo qua, eh? Deve essere attenti ai poveri, non è questo. Se voi date che solo un bicchiere d'acqua nel mio nome, la vostra ricompensa nel cielo, cosa vuol dire? Vuol dire che tutto quello che voi fate in Gesù e con la forza di Gesù rimane per sempre, non crollerà mai. Perché? Perché quel Gesù è la famosa roccia su cui costruite la vostra vita. E qualsiasi cosa fate in Lui avrà consistenza. Qualsiasi cosa fate in Lui avrà sicurezza. Ecco, il messaggio sia anche per noi stamattina che ancora una volta possiamo accostarci a quel Gesù e dire: allora Gesù, ho capito, io devo fondare la mia vita su di te, devo consegnarmi a te, Ricordate San Pietro, quella bellissima invito di Pietro, bellissimo invito di Pietro. Allora, quando ci dice adorate Cristo nei vostri cuori, ma adorare Cristo nei nostri cuori non vuol dire mettersi in ginocchio e fare i mistici, no? No, adorare Cristo nei nostri cuori vuol dire imparate a ubbidire al Cristo, a fidarvi di Lui. Perché se vi fidate di lui e vivete come lui vi chiede, la vostra vita è consistente. Adorate Cristo nei vostri cuori. Ecco, allora chiediamo proprio al Signore che avvenga in noi proprio questo, l'adorazione alla sua presenza. E lo diciamo riconoscendo la nostra volontà di dire, Signore, allora, ancora stamattina ti diciamo, insegnaci ad ascoltare e a seguire solo la tua parola e non i capricci della nostra vita. E lo diciamo con la preghiera numero 3.